Radio 3 Mondo.
Buongiorno, Luca De Iorio alla console, Manuel De Lucia in regia, Costanza Spoci in redazione, Luigi Spino nei microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo venerdì 15 di ottobre. La nostra apertura è dal Libano, dal cuore di Beirut, teatro ieri di quelle che sono state le violenze armate, il confronto più duro da 13 anni a questa parte, violenze che sono iniziate nel contesto di una manifestazione convocata dai due grandi partiti sciiti, Hezbollah e Amal, per chiedere la rimozione del giudice che sta portando avanti l'inchiesta sulla strage al porto di Beirut, l'esplosione al porto di Beirut, la strage in tutta la città dell'agosto del 2020, ed è una manifestazione che a un certo punto è degenerata in un confronto armato, un confronto per il quale Amal e Hezbollah accusano direttamente le forze libanesi di Samir Jaja, l'erede diciamo di Kataeb, dei falangisti cristiani libanesi che avrebbero con i cecchini aperto il fuoco sulla folla, ma per una ricostruzione più accurata di quello che è accaduto a Beirut, delle possibili conseguenze, tra i tanti articoli che abbiamo trovato oggi sulla stampa estera, ovviamente oltre a quella libanese che poi consulteremo insieme, ci affidiamo alla corrispondenza di Martin Shulov. Martin Shulov è uno dei migliori giornalisti stranieri che opera in Medio Oriente, scrive per il Guardian, ha raccontato così per il suo giornale la giornata di ieri. Intanto, con il catenaccio della sintesi, quello che è accaduto, almeno 6 persone sono rimaste uccise in quelle che sono le peggiori violenze di strada negli ultimi 13 anni a Beirut, mentre centinaia di miliziani armati sono scesi per le strade e buona parte della città è stata costretta a un lockdown, questa volta imposto dal pesante combattimento. La violenza ha preso dei toni settari che evocano l'immagine della guerra civile libanese, allarmano i residenti che a lungo hanno temuto che le tante crisi che stanno devastando il paese potessero innescare una conflagrazione letale, a innescare gli scontri in questi quartieri che si trovano vicino ai tribunali, scontri che hanno portato al ferimento di dozzine di persone. Oltre alle 6 vittime, è stata una protesta da parte di esponenti di Amal e di Hezbollah, i partiti sciiti, contro l'inchiesta giudiziaria sulla massiccia esplosione al porto nell'agosto del 2020. La violenza è iniziata con il fuoco di cecchini dagli edifici, cecchini che hanno preso di mira i manifestanti. È arrivata la risposta delle forze di Hezbollah e di Amal con gli AK-47, quindi con fucili d'assalto e con i lanciagranate. Secondo Hezbollah, i manifestanti sono stati uccisi dai cecchini delle forze di destra, delle forze libanesi di Jaja. Il dispiegamento dei soldati successivamente non è riuscito a contenere gli scontri che si sono svolti lungo quella che era una linea del fronte della guerra civile, dove già nel passato cristiani maroniti, musulmani sciiti si erano affrontati. Molti dei residenti in questi quartieri sostengono l'inchiesta e considerano il tentativo di rimuoverla come un tentativo da parte di una componente politica etnica comunitaria, quella appunto degli non etnica comunitaria, chiedo scusa, religione degli sciiti, di imporre il proprio dominio, e altri e invece pensano, insomma, c'è un confronto forte sul tentativo, su questo rappresenta o meno il tentativo di porre fine all'impunità politica libanese. Secondo il ministro degli interni Bassam Malawi, i cecchini hanno aperto il fuoco mirando, e questo ahimè il risultato è evidente poi dal modo in cui sono morti i civili, hanno mirato alla testa dei manifestanti. fa sapere anche i ministri interni che tutti i morti erano di una parte sola, ovvero sciiti, questo quindi ad alimentare le accuse di Hezbollah e di Amal. Quello che è successo dopo, quella di oggi, una giornata di lutto in Libano, quello è successo dopo, racconta Martin Schulow, che un alto numero di uomini che armati sono scesi per le strade durante tutta la giornata e camion che portavano esponevano le bandiere di Hezbollah e di Amal con uomini armati fino ai denti a bordo hanno cominciato a circolare, in particolare a farsi vedere nella valle della Bekaa, che è la zona che è la roccaforte di Hezbollah, in quello che è una dimostrazione di forza che non si era vista dai tempi del confronto tra Hezbollah e i drusi guidati da Walid Jumblatt nel maggio del 2008. E poi questi camion che sono circolati anche nel cuore delle città, delle strade a questo punto deserte di Beirut nella giornata di ieri, mentre a Beirut risuonavano le sirene delle ambulanze e poi i canti, gli slogan Shia, Shia, Shia si sentivano nei pressi di quella che Schulow definisce a questo punto la linea del fronte, e invece in altre zone della città, immaginiamo Ashrafie, i quartieri cristiani, giovani uomini cristiani si riunivano con le loro moto e insomma si preparavano altri possibili confronti mentre si combatteva. I bambini nelle scuole venivano portati via dalle classi, gli veniva chiesto di sdraiarsi nei corridoi, in scene che ancora una volta riportavano alla mente dei libanesi e degli osservatori che le hanno vissute le giornate peggiori del conflitto che ha dilaniato il Libano tra il 75 e il 90. E poi Schulow fa anche l'analisi politica di quello che era accaduto anche nelle ultime settimane con i leader di Amal Nabi Berri e di Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah, che erano diventati sempre più duri nella loro opposizione all'inchiesta guidata dal giudice Tarek Bitar che vuole interrogare degli esponenti di Amal. C'è l'impressione, molti libanesi appunto, di chiare responsabilità, in particolare per quanto riguarda la gestione del porto da parte degli esponenti di Hezbollah e di Amal. E secondo Hezbollah e Amal però l'inchiesta di Tarek Bitar è un'inchiesta politicizzata che mette in mirino soltanto i gruppi sciiti. Ricorda ancora Schulow che quello che è accaduto al porto di Beirut è stato come una sorta di microcosmo del conflitto politico libanese, la questione anche di come era gestito il porto di Beirut, diviso in feudi e segnato da una sistematica attività di corruzione, quella stessa attività di corruzione che ha portato il paese sull'orlo della bancarotta economica. Questo è soltanto in realtà l'attacco del lungo pezzo di Martin Schulow, che però dà un quadro di quello che sta accadendo, di quello che è accaduto e delle tensioni che si lascia questa giornata di guerra nel Libano. Abbiamo fatto un giro anche sulla stampa locale, ovviamente, intanto iniziando da L'Occhio Le Jour, un quotidiano della comunità cristiana maronita che ha un taglio decisamente molto anti-Hezbollah sin dal suo titolo di apertura. Lo Hezbollah a-t-il réussi son coup? Hezbollah è riuscito, quello che cercava è arrivato al suo scopo. Il tandem sciita, così lo chiama in tutti i pezzi L'Occhio Le Jour, ovvero Hezbollah Amal, forse è riuscito a guadagnare dei punti a livello della strada, ma ne ha perso della sua strada, chiedo scusa, quindi nel portare nell'avere il sostegno e la mobilitazione dei suoi, ma li ha persi nel confronto con le altre forze politiche. L'obiettivo era chiaro, così inizia il pezzo, purtroppo non possiamo leggere tutto, non siamo abbonati a L'Occhio Le Jour. L'obiettivo da parte di Hezbollah e Amal era fare tutto quello che poteva essere necessario per riuscire a eliminare, a rimuovere dall'incarico il giudice Tarek Bitar. Chiaramente bisogna vedere adesso le conseguenze di quanto è accaduto. Ancora sempre L'Occhio Le Jour, però lascio un punto interrogativo sulla domanda chi ha sparato ieri a Tayunen, in questa zona della città della capitale libanese, con accuse reciproche che non ne privilegia nessuna, lo chiamo le jour, contrapposte tra il tandem sciita appunto e le forze libanese di GA, e poi ancora un reportage di Liana Lamedin dalle manifestazioni del popolo sciita, sono tutte, un virgolettato, il titolo, sono tutti contro gli sciiti, ma noi siamo i più forti. Abbiamo tentato anche una tappa sul Daily Star, il Daily Star è stato, credo, a lungo forse il miglior quotidiano medio orientale in lingua inglese, purtroppo l'abbiamo trovato almeno per il momento chiuso o sospeso da un paio di giorni, quindi non possiamo avere quel punto di vista che invece è un punto di vista più legato alla leadership politica sunnita in Libano. E poi su Al-Manar, la televisione di Hezbollah, chiaramente non ci sono dubbi, i titoli riguardano i sei martiri, quindi c'è, i titoli riguardano sì, sei martiri e dozzine di feriti, quindi con anche con delle descrizioni delle persone che sono rimaste uccise in un agguato, questo scrive Al-Manar, delle forze libanesi di Jaja, quindi quelli che sono storici nemici del partito Hezbollah e di Amal. Al-Manar fa proprio, dice, i responsabili sono, e cita proprio il nome del capo dei servizi di sicurezza di GAGA, che avrebbe con i suoi uomini, con i suoi miliziani, i suoi cicchini, scrive Al-Manar, appunto, compiuto questo agguato. Quindi c'è una precisa responsabilità che viene assegnata al capo della sicurezza, dei servizi di sicurezza di GAGA. Questo su Al-Manar. E poi invece la stampa regionale, allora la stampa iraniana oggi non è accessibile, il Tehran Times non è accessibile, non è mai il venerdì, quindi c'è ancora il titolo di ieri che riguarda un altro confronto cruciale ovviamente per l'Iran, quello con Israele, con l'accusa al governo israeliano di usare tattiche propagandistiche per portare avanti la sua posizione del confronto sul nucleare iraniano, sostanzialmente riprendendo le dichiarazioni dell'ex capo del Mossad Yossi Cohen, che ha detto in un intervento peraltro molto discusso anche in Israele pochi giorni fa che in realtà, per quanto riguarda almeno le cose che sa il Mossad, l'Iran non si sta avvicinando alla bomba nucleare. Quindi lasciamo la stampa iraniana per oggi, andiamo invece su quella saudita. La battaglia di Beirut è in apertura su Arab News, quotidiano che si pubblica a Jeddah. E poi, ecco, tra i commenti ce n'è uno che vorrei suggerire per una lettura, quella firma Khaled Abu Zahir. Ci si chiede, sembra un tema un po' scolastico così, ma interessante in realtà, soprattutto pensando che viene formulato su un quotidiano saudita, ci si domanda, lo fa Khaled Abu Zahir, se per salvare il Libano dovrà essere finlandizzato. Ecco, torna questo tema della guerra fredda, la finlandizzazione, ovvero in estrema sintesi la Finlandia che avrebbe salvato una parziale neutralità facendosi appunto neutralizzare dal punto di vista geopolitico, non irritando l'Unione Sovietica e quindi rinunciando alla sua vera e propria politica estera, ma riuscendo al contempo a conservare buoni rapporti economici con l'Occidente. Sarebbe il destino di un paese piccolo che vive all'ombra di un gigante. Secondo, un po' una provocazione ovviamente quella di Khaled Abu Zahir, si domanda se il Libano deve fare la stessa cosa rispetto all'Iran, ovvero accettare il fatto che è esposto all'influenza iraniana, ma riuscire al contempo a conservare una sua indipendenza e i rapporti con il mondo occidentale. Dice Khaled Abu Zahir, è facile per noi libanesi che siamo all'estero dire che i libanesi devono combattere, e però per quelli che si trovano lì è molto più complicato, ed è un modo chiaramente per denunciare quella che è, secondo l'autore, la presenza e l'influenza sovrastante della Repubblica Islamica nel piccolo paese medio orientale. Restiamo in Medio Oriente, lasciamo il Libano, facciamo una tappa nello Yemen per riprendere l'allarme lanciato da Al Jazeera, che in realtà riprende le dichiarazioni che arrivano dall'ufficio umanitario delle Nazioni Unite riguardo a una crisi, quella yemenita, la peggiore attualmente a livello globale, che è ulteriormente peggiorata nell'ultima fase. L'economia è davvero ormai collassata e le agenzie di cooperazione sono cruciali per riuscire a portare anche semplicemente da mangiare a 13 milioni di persone nel paese. Ecco, il numero delle persone dipendenti dalle agenzie esterne è cresciuto di 3 milioni soltanto negli ultimi mesi, questo secondo l'allarme che viene lanciato dall'ONU. Ancora nel mondo arabo, con una notizia che ovviamente ci riguarda da vicino e dovrebbe riguardare anche l'Egitto. Abbiamo cercato sulla stampa araba e altrove notizie riguardo al processo Regeni, che si è aperto ieri, è stato immediatamente sospeso. L'abbiamo trovato soprattutto su Al Jazeera, in buona rilevanza, non abbiamo trovato nulla, deve dire, ovviamente su Al Ahram, il principale quotidiano egiziano, che oggi apre sull'ennesime tappe della battaglia di Al-Sisi per provare a contrastare l'Etiopia. Il tema è quello della diga, della grande diga etiope che danneggerebbe l'Egitto per via del suo accesso alle acque del Nilo. Su Al Jazeera, dicevo, su Guardian, su altre tre stati invece, diciamo, ritroviamo, posso dirlo, anche su Al Jazeera tutto lo stupore per il processo che è stato sospeso, lo ricordo, perché secondo il giudice gli accusati potrebbero non essere a conoscenza di essere imputati in questo stesso processo. E ha ricordato invece il procuratore che il governo egiziano ha ignorato oltre 30 richieste ufficiali attraverso canali diplomatici affinché fossero dati gli indirizzi di questi uomini, chiedendo anche di informarli ufficialmente di essere imputati sotto la legge italiana in un processo che si svolge appunto in Italia. Ora, chissà, magari può servire a far arrivare questa notizia anche a loro. I nomi dei quattro imputati, lo ricordo, sono Tariq Saber, Asser Ibrahim, Esham Elmi, Maj Magdi, Abd al-Sharif, tutti accusati di sequestro aggravato di Giulio Regeni, scomparso nel gennaio del 2016 al Cairo. Di Italia si parla anche per un altro motivo, oggi sulla stampa estera, lo fa il Guardian, lo fa Liberation, si parla perché c'è molta attenzione, forse anche apprensione, per i possibili disordini e scontri nel giorno in cui, scrive il Liberation e il Guardian, entra in vigore quello che è le misure riguardo ai Green Pass più dure di tutta Europa, e quindi ci sarà, immaginiamo, una cronaca anche su queste testate. Sempre per quanto riguarda l'Europa, invece, le altre notizie che troviamo oggi dominanti sulla stampa continentale ci portano a delle altre frontiere. Stiamo facendo il giro un po' delle frontiere d'Europa in questi giorni, quelle balcaniche, quelle tra Regno Unito e Unione Europea. Adesso andiamo sulla frontiera polacca. I migranti, per via di una legge passata ieri dal Parlamento polacco che allontana ulteriormente Varsavia da Bruxelles, i migranti potranno essere espulsi immediatamente dopo aver attraversato la frontiera è quella con la Bielorussia illegalmente. Chiaramente si tratta di un pushback, visto che i migranti, anche se hanno passato la frontiera legalmente, hanno diritto di fare domanda d'asilo. Questo la Polonia nega questo diritto. Troviamo sulla Deutsche Welle, Radio Pubblica Internazionale Tedesca, un approfondimento sui migranti intrappolati nelle foreste della Polonia, le ultime foreste primordiali d'Europa, e mentre la Bielorussia e la Polonia giocano politicamente su questa situazione, appunto c'è un tentativo della Deutsche Welle di raccontare quello che sta accadendo con i migranti, alcuni dei quali stanno iniziando a morire congelati in questa, mentre arriva la stagione fredda. C'è proprio un caso di cronaca riguardo un siriano che viene riportato dalla Deutsche Welle, lo troviamo anche su Al Jazeera. E poi sulla stampa europea ci si occupa ancora di quello che è accaduto appunto in una cittadina della Norvegia, cittadina di Kongsberg, perché le autorità adesso hanno preso decisamente la strada e l'ipotesi di un attentato terroristico, attentato che ha portato alla morte, lo ricordo, di cinque persone. Prima di salutarci abbiamo tempo ancora per segnalarvi due letture, potremmo dire per il fine settimana, che riguardano la situazione delicata economica in cui ci troviamo. Uno porta la firma di Paul Krugman, Nobel dell'economia, un editoriale oggi del New York Times, torna sulla questione che abbiamo affrontato anche qui a Radio Tremondo, di quella che viene chiamata la grande dimissione, le grandi dimissioni, la fuga degli americani dal posto di lavoro. Il pezzo ha come titolo La rivolta del lavoratore americano, e poi ecco un classico Big Read, la grande lettura del Financial Times, ed è dedicata a una crisi di cui si parla molto in questa fase, la crisi della supply chain, delle catene di forniture che non fanno arrivare i beni, questo crea dei problemi al consumo, chiaramente fa anche impennare l'inflazione. Ecco un reportage in particolare dai porti degli Stati Uniti che ci spiegano che cosa sta accadendo in questa difficile fase di ripresa post-Covid. Radio Tremondo per il momento si ferma qui. Torniamo in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata, l'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.